Va ora in onda Libri alla Radio, una trasmissione di Oltrelago curata da Stefania Di Michele e Anna Di Giovanni. Racconta storie, legge tra le righe stampate, attraversa il web e le affida all'ascolto. Sono nuove e vecchie scoperte da conoscere o riscoprire. Iniziamo la lettura.
Nadia Antoniucci. Storie di tutti i giorni, aspettando Pietro il clochard. Libertà. Questa parola composta da poche sillabe è immensa nell'immaginazione e interpretazione che ne fa ognuno di noi. Se si pensa alle guerre presenti e future, così come alla schiavitù, di qualsiasi forma essa sia, si è lottato, si lotta e si lotterà sempre per conquistare questo bene prezioso di cui tutti noi sentiamo il bisogno. Pietro, questo è il nome del clochard di cui si parla in questo racconto, aveva la mente piena di questa parola e per lei aveva abbandonato tutto ciò che aveva. Questo vocabolo si era impossessato di lui e dentro di lui era rimasto. Questo senso di libertà aleggiava intorno a lui. Molti di noi la desiderano, ma vi rinunciano perché non hanno né il coraggio e né la forza di abbandonare gli agi e le comodità che hanno intorno, o forse, male maggiore, per indifferenza. Pietro questo coraggio l'ha avuto. L'ambita libertà che sperava di vivere è riuscito ad ottenerla. Libertà di non sorridere quando non voleva o di cambiarsi d'abito quando la quotidianità glielo permetteva. Di dormire sopra una coperta piuttosto che in un letto con lenzuola profumate. Pietro già da adolescente aveva le idee chiare, o almeno già sognava di vivere la sua vita come sarebbe piaciuto a lui e non come volevano fargliela vivere le persone a lui più vicine. Siamo in un paese in provincia di Roma, c'è un supermercato e davanti alla porta c'è un uomo non più giovane, fermo, immobile. È lì tutti i venerdì. Mi fermo qualche istante ad osservarlo perché devo fare questa via sia per andare sia per tornare dal paese. L'uomo aspetta pazientemente per lungo tempo, con la consapevolezza e la speranza di chissà che questa attesa non sarà inutile, perché da questa attesa spera che gli verrà un supporto giornaliero, poiché è il suo lavoro aspettare. Egli vive chiedendo l'elemosina, unica possibilità di sostentamento per lui e per altri che come lui sono costretti o hanno scelto, nomademente e liberamente liberi. Pietro non è italiano, non è molto alto, né chiaro né scuro di incarnato. Ha una barba lunga non curata, un cappello blu scolorito in testa da cui escono i capelli fin quasi alle spalle per ripararsi dal freddo pungente dell'inverno o dal cocente sole estivo. Ha una camicia a quadri, dei pantaloni scuri e un gilet in tinta con il cappello. Pietro stringe nella sua tremolante mano sinistra un bastone di legno ed ha una scatoletta di latte vuota nella mano destra. La scena sembra un quadro. Le porte del supermercato si aprono, esce una donna. L'uomo allunga la mano dove tiene la scatoletta e una moneta tintinna dentro di essa. Pietro ritrae la mano ringraziando con il suo accento straniero, il viso soddisfatto e compiaciuto, come quello di un bimbo che ha ottenuto il premio della propria mamma, perché non ha fatto i capricci, e pregusta con lo sguardo perso, lontano, ciò che potrà venirgli da queste piccole offerte. E la scena torna a sembrare un quadro. C'è quest'uomo che con il suo viso beato e tranquillo, anche se un po' sofferente, non abbandona mai, nemmeno per un secondo, il suo posto, aspettando fino all'orario di chiusura del supermercato per poter portare via qualche spicciolo in più e qualcosa da mangiare. Solo quando il supermercato chiude per l'orario dovuto, lui si avvia verso la piccola aiuola sita nella via. Si siede sul gradino del piccolo spazio fiorito e tira fuori dalla sua tracolla di stoffa blu un involto di carta dove c'è del cibo che gli è stato dato da un addetto al personale del supermercato. Lo sguardo lontano mentre assapora il suo pranzo, come se non mangiasse da giorni o addirittura come se stesse gustando chissà quale manicaretto. Non si può fare a meno, in qualsiasi momento della giornata in cui si incontra Pietro, di fermarsi ad osservare questo piccolo, grande uomo che con una grande, amabile e incontrollabile forza ti porta a parlare con lui e le sue parole non volano al vento, ma ti restano dentro, addirittura, oserei usare l'espressione magnetica attrazione platonica che mi spinge ad avvicinarmi per fargli un'offerta e perdermi nel suo sguardo tranquillo e soave. Pietro, con accento straniero, pronuncia il mio nome, ringraziandomi per l'offerta e soddisfatto mi porge la mano che io stringo. Mentre mi fermo per parlare un po' con lui, mi racconta che, avendo sentito parlare da alcune persone di sua conoscenza dell'Italia, ha deciso di intraprendere un lungo viaggio per raggiungerla. La sua voglia di libertà era forte e si scontrava con la difficoltà di lasciare gli affetti più grandi. Così Pietro, con questo lungo viaggio, ha iniziato ad avere speranza, o forse un'illusione di sopravvivenza, di libertà, e magari poter far conoscere la sua piccola arte di, come si definisce lui stesso, artista di strada. Ha camminato notte e giorno tra boschi e monti, fermandosi solo pochi minuti al giorno per consumare un pasto veloce e riposare un po', per poi riprendere il cammino. Ha camminato tra i cinguettii degli uccelli e lo strisciare dei rettili, gioendo alla vista di caprioli, cerbiatti e daini da lui ben conosciuti, che gli tenevano compagnia in quel lungo viaggio. Camminando sulla neve che copriva il terreno e sopportando il freddo pungente che rendeva difficoltoso muoversi. È andato avanti fino a quando le tenebre non hanno lasciato spazio alla luce, la più luminosa della vita, la speranza. Ed è con questa speranza che Pietro è venuto in Italia. Ha iniziato a girovagare per lo stivale con stravaganti artisti di strada come mimi e musicisti che come lui lavoravano per guadagnarsi da vivere, pur rimanendo liberi. Pietro ha lavorato anche in un circo, si trovava benissimo sia con i domatori sia con tutti gli altri circensi. Ma poco dopo la sua voglia di libertà ha di nuovo prevalso e, prese le sue pochissime cose, ha salutato tutti e si è spostato giù fin verso il centro Italia, raggiungendo la provincia di Roma, dove poi si è fermato. Ricordo ancora, sebbene siano passati molti anni, la prima volta che vidi Pietro nel nostro paese. Era una giornata di metà febbraio, assolata ma gelida, quando, passando nel viale adiacente al lago, vidi chino sul selciato della passeggiata un uomo. Pensai che avesse bisogno di aiuto, ma quando mi avvicinai rimasi sorpresa e mi fermai ad ammirare la mano veloce che raffigurava dei contorni di personaggi. Erano figure cristiane. I contorni dei tratti erano nitidi e precisi. Con l'altra mano teneva un'armonica bocca con cui intonava delle bellissime note. Aveva posto vicino a lui una piccola scatola di cartone per raccogliere le offerte. Vicino c'era uno zaino con forse al suo interno una piccola tenda ed un sacco a pelo. Egli veniva soprattutto nei giorni festivi, quando c'era il mercatino lungo il viale del lago, frequentatissimo sia da turisti stranieri che italiani. Pietro continua a raccontarmi che se la vita degli artisti da strada è, come per tutti coloro che lavorano, molto dura, la forza della speranza e dell'infinito, cioè la libertà, serenità e pace interiore, a volte lascia spazio alle debolezze del finito. Continua il suo racconto dicendo che il mondo dove vive è un mondo più assortito, che se visto con occhi ottimistici può sembrare incantato, dove non ci sono né ricchi né poveri, ma soltanto delle persone comuni che hanno scelto di vivere liberamente. Pietro è conosciuto quasi da tutti nel nostro paese, perché è da moltissimi anni che lo frequenta. Iniziamo a parlare. Io lo ascolto con molta attenzione perché non ho mai visto nel suo viso nervosismo che lasciasse trapelare le sofferenze e le avversità. Soprattutto nei suoi occhi c'è soltanto tranquillità e gioia che ha interiormente, voluta da lui o decisa dal destino. È comunque la sua vita. Mi racconta che quando viveva nel suo paese, dove spesso ritorna per vedere uno dei suoi genitori ancora in vita e alcuni parenti, svolgeva un'attività che lo ha reso sempre libero: sognare liberamente di vivere la sua vita libera come l'aria che si respira. Pietro ha deciso di venire in Italia quando era ancora giovane perché, come già detto, ne aveva sentito parlare da alcuni suoi connazionali e così ha deciso di raggiungerla in cerca di lavoro per soddisfare la sua voglia di libertà e perché il suo mondo interiore lo ha spinto a lasciare il suo paese per affrontare un percorso di vita diverso. Pietro mi ringrazia con visibile emozione per come vengono accolte, umanamente, nel nostro paese, le persone che si trovano in difficoltà. Lui ha scelto l'indipendenza della propria vita, come i clochard di sua conoscenza, per poter parlare con loro di come hanno trascorso il loro tempo, visto che tra di loro ci sono artisti di strada come lui. Ridono, scherzano e a volte bisticciano perché magari uno ha occupato il giaciglio dell'altro. Pietro, quando sente queste urla, lascia il posto e si ritira con il sacco a pelo nel suo angolo. Lavarsi senza acqua calda per Pietro e quelli come lui non è un problema, così come mangiare, perché un pasto a fine giornata riesce sempre a procurarselo. Per lui la vita è vedere il tramonto che si trasforma piano piano nella notte. Per molto tempo ha dormito nella sua tenda, sulle rive del lago del nostro paese, e molte volte è rimasto sveglio durante la notte per vedere scomparire le stelle, divenute sue amiche, che si sono prese tutti i suoi segreti e le sue confidenze più strette. Queste immensità nel cielo hanno avuto occhi solo per lui e come lui godono di queste immagini, come vedere dei cigni bellissimi che quando inizia l'alba ad ali spiegate volano accarezzando l'acqua, anche se tante volte il freddo pungente e le copiose piogge fanno sparire queste attrazioni notturne. Seppure in molti, in questo mondo non emarginano queste persone, sono loro stessi a voler essere esclusi per non dover rispondere alle domande che gli vengono poste. Vivono la loro vita, anche se diversa da quella comune, unitamente e si rafforzano, trovando aiuto e conforto l'uno con l'altro. I loro dolori e i loro pensieri occupano la loro mente più di quelli che affollano la nostra, o forse meno, perché hanno scelto la strada della libertà, senza imposizioni familiari e regole, anche se hanno un loro codice di comportamento. Vogliono fare quello che la norma giornaliera impone. Loro lo possono fare in qualsiasi momento della giornata. Pietro continua il suo racconto dicendomi che se noi troviamo forza e sicurezza tra le mura delle nostre case, lui le trova stando in strada, attorniato da persone come lui, che scelgono la propria vita in modo errabondo e non hanno né un tetto sopra le loro teste né una sicurezza futura. Vivono giorno per giorno, senza progetti, anche se hanno i loro sogni, e vivono i loro amori come tutti. Pietro ama stare in compagnia di queste persone che forse noi consideriamo stravaganti ed inavvicinabili. Egli non ama sentirsi soffocato dal male che ci circonda e che la vita comporta. Gli piace fermarsi a parlare con tutti, perché è molto colto e chiunque come me lo conosca è conquistato dal suo sguardo fiero ed orgoglioso, come più di una persona ricca e potente. La sua ricchezza è in questa vita libera che ha avuto il coraggio di scegliere e vivere, anche se piena di intrighi, sofferenze e pericoli, forse un po' più di quelli che noi viviamo tutti i giorni, o forse meno di quelli che siamo abituati a vivere in un appartamento con la porta ed il cancello ben chiusi. I pericoli, ama ripetermi Pietro, non sono in strada, ma racchiusi dentro di noi, nella nostra mente, nei nostri pensieri. Molti di noi forse avranno pensato di abbandonare tutto e condurre la vita di Pietro, senza però avere il coraggio di affrontare l'infinito. Si sentono scoraggiati perché troppo pigri per rinunciare ai loro agi e alle loro comodità, o perché hanno deciso di scegliere una vita meno vagabonda ed errabonda. Anche Pietro ha a che fare con persone sconosciute, perché questo è il mondo della strada. Ognuno, fatta eccezione di qualcuno con cui si è stretto amicizia, sa poco o niente dell'altro, nemmeno il nome, la provenienza e i mestieri che ha fatto in passato. Tra loro, le poche domande hanno poche risposte. Pietro non ha mai fatto mistero di essere stato un artista di strada, anche se ora non esercita più perché la sua malattia, da lieve che era, è andata sempre più degenerando e il tremolio delle sue mani, sempre più accentuato, non gli ha più permesso di continuare i disegni iniziati. L'armonica bocca, quella sì, riesce ancora un po' a suonarla e lo accompagna in strada. Le persone che conosce sono felici di pregare insieme per la loro spiritualità, libertà e salute. Tutte queste cose che noi amiamo, loro le amano in maggior modo perché hanno scelto di vivere questa vita nonostante tutte le sue avversità. Quando mi racconta ciò che succede nella sua quotidianità, non posso fare a meno di guardare i suoi occhi così espressivi che si illuminano mentre mi parla. Sembrano abbracciare il mondo e riescono a parlare prima della sua bocca, così espressivi, da fare in modo che tu riesca a comprendere ciò che sta per dirti. Queste persone, vivendo la strada, riescono a comunicare con il mondo attraverso la natura, sia con il rigido clima invernale, sia con il caldo afoso dell'estate, ma soprattutto con il profondo dell'anima. Sono circa 15 anni che Pietro frequenta il nostro paese ed è conosciuto da tutti per il suo carattere tranquillo ed ilare. Ora è da molto tempo che non vediamo più Pietro aggirarsi per le vie del nostro paese e ne siamo sorpresi. Non sappiamo se sia tornato nel suo paese natale e stia raccontando ad amici e parenti le sue avventure italiane o se invece non stia passeggiando su delle nuvole rose in un cielo azzurro, intonando delle bellissime note con la sua armonica, oppure ancora disegnando, in strade dorate piene di luce, le grandi figure celesti che hanno ispirato i suoi disegni e gli hanno permesso di poter vivere la sua vita come ha voluto, liberamente, libero, ovunque tu sia. Ciao Pietro. Nadia Antoniucci, Liberi di amare. Omosessualità, una parola che fa ancora discutere. L'amore fra due persone dello stesso sesso non è ancora del tutto accettato, tanto che alcune persone hanno o provano ad avere relazioni con persone di sesso diverso solo per sentirsi in pace con il mondo e per vivere serenamente la vita e la realtà quotidiana senza deludere le aspettative di chi gli sta accanto. Altri, invece, si nascondono perché hanno paura di non riuscire a controllare i propri gesti e di venire smascherati per poi arrivare a confessioni tardive che li portano a vivere in solitudine o a soffrire di disturbi alimentari e a nascondersi da questa società inospitale per loro. Si dice che grandi poeti e scultori abbiano amato persone dello stesso sesso e tutto ciò non ha compromesso la loro intelligenza e la loro abilità. È proprio questa sensibilità che fa di loro dei re magi dell'arte. Allo stesso modo, molti nostri grandi artisti e cantanti contemporanei, come molti cantautori famosi, hanno cantato brani dedicati a persone dello stesso sesso, che si amano forse di più. Questo racconto l'ho scritto tantissimi anni fa, quando ancora di fronte alle relazioni omosessuali si gridava allo scandalo e poche persone venivano allo scoperto per vergogna verso la gente o per paura che la famiglia non accettasse. Allora tacevano, tenendosi faticosamente tutto dentro, negandosi un riconoscimento personale, portando faticosamente avanti la propria vita in una società che forse un giorno riuscirà ad accettare con amicizia queste splendide persone. Nel 1971 frequentavo il quarto ginnasio in una scuola, una succursale, che si trovava in centro a Roma. La classe era piccola per noi studenti e che eravamo in molti. Quell'anno le lezioni iniziarono il 1° ottobre. Io e Rosalba, ancora oggi amiche per la pelle, eravamo state in classe insieme sin dalla quarta elementare e saremmo rimaste insieme fino al conseguimento del diploma di liceo classico. Essendo alte, eravamo sempre ai penultimi banchi, così come quell'anno, e il banco dietro il nostro era libero. Eravamo una classe mista di ragazzi e ragazze, noi ragazze un po' più tranquille. In una giornata di metà novembre, buia e piovosa, finita l'ora di lezione, bussarono alla porta che si aprì lasciando spazio alla preside della scuola, che scortava dietro di lei una donna minuta e scura di capelli. Aveva un accento spagnolo. Dietro di lei c'era, molto più alta, la figura di un adolescente, molto bella e con un fisico esile. Aveva capelli scuri lunghissimi. In tutta la classe riecheggiò un vociare rumoroso, soprattutto da parte di alcuni dei ragazzi che contemplavano con ammirazione la nuova venuta che, a sua volta, si guardava intorno timidamente, studiando il posto in cui sedersi. Quando io e la mia amica le sorridemmo, lei ricambiò il sorriso e si venne a sedere nel banco dietro il nostro. Durante l'ora di pausa apprendemmo, quando ci avvicinammo a lei, che si chiamava Elena, era spagnola e veniva da Valencia. Si era trasferita in Italia con i genitori e un fratello per motivi di lavoro dei suoi genitori. Iniziò così la nostra amicizia e con Rosalba scoprimmo che prendeva il nostro stesso autobus e che abitava nelle vicinanze di casa nostra. Iniziammo, quando potevamo, ad uscire insieme, ma si studiava parecchio e il tempo libero era pochissimo. Uscivamo a volte quando studiavamo in gruppo con alcuni compagni di scuola. Ma Elena era molto timida e riservata, raramente faceva parte del nostro gruppo. Intanto, frequentando il liceo, però, iniziò una storia con un nostro compagno di classe che si innamorò di lei, ma finì presto. Da adolescenti che eravamo, gli anni iniziarono a passare e al terzo anno di liceo Elena, che era sempre nella nostra classe, iniziò ad essere sempre più tesa e ansiosa, declinava gli inviti di tutti i nostri compagni di classe, ma usciva sempre più spesso con me e la mia amica Rosalba. All'inizio eravamo molto felici dell'affetto che ci dimostrava e non ci eravamo assolutamente accorte che aveva un comportamento diverso da quello degli anni precedenti. Ce ne fece accorgere un nostro compagno di classe. Allora cominciammo a capire, anche se con superficialità, data la nostra giovanissima età, che dentro di lei aleggiava un segreto che l'angosciava e che non riusciva a rivelare. Essendo anche noi molto giovani, non capivamo che cosa potesse angosciare Elena, finché un giorno la nostra insegnante chiamò me e la mia amica, chiedendoci se avevamo capito cosa avesse Elena e che cosa la facesse stare così male. Noi rispondemmo che avevamo notato sì qualcosa di strano in lei, ma che non eravamo riuscite a sapere nulla perché si era chiusa in se stessa e non sapevamo che cosa potesse avere. Elena, che era sempre stata molto brava a scuola e aveva dei voti molto buoni, aveva cominciato a peggiorare anche nel profitto. Pensammo che ci fosse qualcosa di grave nella sua vita personale e così decidemmo, io e Rosalba, di parlarle. Ma lei ci assicurò che andava tutto bene e non c'era nulla che la preoccupasse. Noi non le facemmo più domande e riprendemmo a uscire insieme e a studiare con lei come avevamo sempre fatto. Fin quando Elena conobbe Marco, un ragazzo che faceva lo stesso tratto di strada con noi per andare a scuola. Cominciò a uscire con lui e iniziò tra loro una storia e piano piano Elena sembrò tornare quella di qualche tempo prima. Noi amiche eravamo felici di vederla nuovamente serena e pensammo che finalmente fosse uscita dal brutto periodo che, come a tutti, prima o poi, le aveva riservato la vita. Non fu così. Il tunnel si presentò di nuovo. Elena lasciò Marco che, disperato, si rivolse a noi amiche per cercare di capire cosa fosse successo e perché Elena avesse voluto mettere fine a quella relazione appena nata. Non ci fu nulla che le fece cambiare idea. Non aveva nessuna intenzione di continuare con Marco, che non si dava pace. Elena cominciò allora anche ad evitare me e Rosalba. Lo faceva di proposito e noi cominciammo a non parlare più con lei. Quando usciva da scuola la vedevamo sparire nel corridoio e non la trovavamo più fuori ad aspettare l'autobus. si volatilizzava. Solo dopo qualche giorno la rivedemmo alla fermata ad aspettarci per prendere l'autobus insieme. I primi tempi, dato il suo comportamento e la nostra giovane età, non la guardavamo e non le rivolgevamo parola, ma poi alla fine riprendemmo la nostra amicizia come se nulla fosse successo. Osservai Elena un giorno alla fine dell'ora, mentre era al telefono nel corridoio della scuola. Parlava sommessamente con la persona all'altro capo della linea e aveva negli occhi una luce diversa, più radiosa. Il suo viso era più splendente. Proprio lei, che negli ultimi tempi avevamo visto sempre triste. Le chiesi se si fosse innamorata. Lei arrossì e non mi rispose. Si rinchiuse in se stessa. Qualsiasi cosa le chiedessi, Elena si chiudeva nel più muto silenzio ed io non insistetti e non tornai più sull'argomento. Fu lei che piano piano iniziò ad aprirsi con noi due amiche, cercando, anche se con fatica, di confidarsi. Cercava disperatamente le parole adatte a farsi capire, affermando la dura lotta che continuamente intraprendeva con il suo io interiore, che non rispecchiava la sua natura, perché non riusciva ad innamorarsi di nessun ragazzo. Noi, adolescenti come lei, non capimmo e non demmo nessuna importanza a queste sue parole. Chiudemmo l'argomento rispondendole che nemmeno noi eravamo ancora innamorate e che non dovevamo preoccuparci di questo. Prima o poi l'amore sarebbe arrivato anche per noi. Elena si rattristò e di nuovo lasciò cadere l'argomento, forse pentita di aver parlato con noi, che non avevamo ben capito ciò che la distruggeva e non aveva il coraggio di esprimere davvero ciò che sentiva. Continuavamo a studiare e ad andare a scuola, finché un giorno in cui avevamo deciso di studiare a casa mia tutte insieme, Elena non tornò sull'argomento. Prima di iniziare a studiare, ci disse che doveva parlarci di qualcosa di importante che la riguardava e che dovevamo ascoltarla attentamente perché, dato che io e Rosalba eravamo le sue migliori amiche, voleva che riuscissimo insieme a capire quello che stava succedendo dentro di lei. Cercava il nostro aiuto. Lei stessa non riusciva a capirlo. Iniziò il suo discorso spiegando che non si accettava né la mente né il suo corpo, che sentiva estraneo. Non si accettava come donna. Cercava non senza qualche imbarazzo le parole adatte per descriversi, confessandoci che si sentiva meglio nei panni di un ragazzo e che quando indossava dei vestiti del fratello si sentiva più a suo agio. Noi non capimmo bene l'argomento e le dicemmo che essendo in un periodo di crescita era confusa, non si accettava ma sbagliava perché era molto bella e piano piano sarebbe tornata ad apprezzarsi. Queste parole non la consolarono e ci confessò che si sentiva strana perché era più attratta dalle ragazze che non dai ragazzi. Io e Rosalba, sentendo quelle parole, finimmo per allontanarci da lei. Purtroppo vivevamo un'età particolare, in un periodo in cui tutto quello che lei cercava di esprimere a fatica era un tabù. Non sapevamo cosa fare e non potevamo avvisare i suoi genitori che sarebbero rimasti sgomenti per quanto stava accadendo alla figlia. Molto tempo dopo la sua confessione, però, li trovammo ad aspettarci fuori dalla scuola. Chiesero gentilmente a me e Rosalba se potevamo parlare con loro di una cosa delicatissima che riguardava Elena, che quel giorno non era in classe. Facendo insieme a noi la strada che portava alla fermata dell'autobus, molto imbarazzati, ci dissero che Elena aveva confessato loro con delle strane frasi che non si sentiva bene nel suo corpo di donna e che si era innamorata di una ragazza che frequentava la nostra scuola. Di fronte a quella rivelazione, loro erano rimasti in silenzio senza dire una parola. Ne erano sprovvisti e sgomenti. Ci chiesero allora se sapevamo qualcosa e se conoscevamo questa ragazza. Io spiegai che era da un po' che non parlavamo con Elena e non sapevamo chi fosse questa ragazza. Il tempo passava ed Elena continuava a cercare di parlarci e spiegarci, ma noi la salutavamo in tutta fretta andando via. Un giorno però la nostra insegnante, a cui Elena aveva confidato tutto, fermò me e Rosalba prima di entrare in classe per parlarci. Ci fece capire che non corretto era il comportamento che stavamo tenendo con Elena, perché lei era in un momento di sofferenza e che noi, da amiche, dovevamo starle vicino per affrontare le difficoltà che avrebbe incontrato, e sarebbero state molte, per combattere la sua battaglia contro il mondo. Una battaglia che ancora oggi non è del tutto vincente, anche se ci sono meno derisione e odio nei confronti di queste persone, che sono sensibili e dolcissime e che non tradiscono come gli etero, perché più onesti nell'amore, il mondo e l'umanità tendono ancora a non accettarle del tutto. Se gli amori eterosessuali vengono generalmente accettati dalle famiglie e dalla società, quelli omosessuali si ha paura che non vengano accettati e creano disagi, anche se i sentimenti, gli innamoramenti e le passioni sono le stesse, perché appartengono a tutti gli esseri umani. Oggi Elena è una donna felice e appagata, perché ha accettato se stessa e si è fatta accettare da tutti coloro che le sono stati sempre vicini. Vive la sua vita con la sua compagna e il loro amore è alla luce del sole. Con serenità, questo racconto lo dedico a lei, che sono sicura lo leggerà. Alika, rifugiato nigeriano, di Judith Harris. Era l'inizio della primavera a Trevignano Romano, paese affacciato sulla sponda settentrionale del lago di Bracciano. All'alba, Massimo della Rocca, che aveva 11 anni, si alzò dal letto e si infilò calzini e sandali. Andò in bagno, si lavò la faccia e le mani e, tolta la camicia da notte, si infilò jeans e maglietta. Sentendolo, la sorella Elena, di un anno più giovane, lo seguì in cucina, dove Massimo si stava già preparando un caffè latte. Quasi tutti i giorni Massimo si preparava per andare a scuola, ma era il 25 aprile, un martedì, e non c'era scuola. Infatti, quel giorno tutta Italia festeggiava la festa della liberazione, l'anniversario della liberazione del territorio italiano dall'occupazione nazifascista avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale. La famiglia della Rocca abitava sulla strada principale che attraversava il paese. Sotto il loro piccolo appartamento c'era la loro bottega, dove il padre vendeva ortaggi, tra cui proprio in primavera deliziosi carciofi e gustose arance. Quando Massimo non era impegnato con la scuola, in genere aiutava il papà in negozio, ma quel giorno era speciale. Non solo Massimo non aveva scuola, ma suo padre, per rispetto della giornata, non aveva nemmeno aperto il negozio e ancora dormiva. Libero per quel giorno, Massimo aveva un piano segreto. Attento a non farsi vedere dalla sorella Elena, prese dalla cucina un retino e lo mise sotto la giacca insieme alla canna da pesca che aveva nascosto la sera prima. Silenzioso come un topo, uscì di casa. Per strada trotterellò verso il caffè sopra il quale ci abitava il suo amico Luca. Essendo un giorno festivo, il bar, di proprietà del padre di Luca, avrebbe aperto, ma era presto e le sbarre proteggevano ancora la porta. Ad aspettare fuori c'era Luca con la sua canna da pesca e un cestino. Senza essere visto dalla sua famiglia, Luca aveva preso del cibo dal bar di suo padre, cornetti, panini, pane. «È ora di andare!» esclamò Luca. Insieme i due ragazzi, ridendo e parlando, camminavano lungo la strada in riva al lago. In meno di mezz'ora avevano raggiunto le Pantane, la famosa insenatura semicircolare che un tempo era un piccolo cratere vulcanico ed ora un parco di pregio. «Mi stavo chiedendo», disse Massimo, «perché andiamo alle Pantane? Avremmo potuto andare a pescare nelle vicinanze del paese». «Ma io amo le Pantane», disse Luca. «Lì ho sempre visto così tanti e bellissimi uccelli, aironi, cigni, folaghe, il germano, e lì, tra i cormorani, è bello pescare coregoni e lucci». Arrivati in riva al lago, i ragazzi si fermarono ad ammirare la bellezza di questo paradiso remoto. Al mattino presto, le Pantane erano di una bellezza sbalorditiva. Il cielo era illuminato da strisce rose di color lavanda, il lago invece luccicava. In lontananza vedevano entrambi i lati dell'insenatura fino a dove la terra emergeva. Dietro di loro c'erano piante profumatissime che brillavano di delicate sfumature di verde. Sul lago videro due barche lontane con a bordo dei pescatori che tiravano le reti. Massimo non sapeva nuotare, quindi pensava di rimanere sulla battigia e si preparava a gettare la sua canna da pesca dalla riva. Luca, una volta posato il suo cesto di spuntini, preparò la sua canna da pesca. «Vedrai», disse sorridendo a Massimo, «avrò più successo se mi allontano dalla riva». Fortunatamente Luca sapeva nuotare e la sua idea era quella di pescare dopo aver guadato la zona poco profonda dell'insenatura. Pochi minuti dopo, da una distanza considerevole all'interno della baia, Luca gridò «Penso di aver preso un pesce!» Ma proprio in quel momento Luca scivolò, lasciando cadere la canna. All'improvviso la sua testa era per metà sott'acqua. «È profondo qui e la mia gamba si è piegata! È un crampo!» gridò, dimenandosi nell'acqua e ansimando. «Aiuto! Aiuto!» Massimo, stupefatto, non sapendo che altro fare, gridò più forte che poté, sperando che gli uomini dei pescherecci arrivassero a salvare il suo amico. Ma i pescatori erano lontani e circondavano le pantane. C'era però un giovane che aveva sentito le loro urla. A sbirciare nel sottobosco di cannucce e giaggiolo in cui si era nascosto, c'era Alika, un maestro originario della Nigeria. Vedendo arrivare i ragazzi, sentendoli parlare, Alika si era nascosto il più possibile tra la rigogliosa vegetazione profumata. Sentendo il ragazzo nell'acqua, che sembrava a rischio di annegare, ad Alika gli passò per la mente la sua storia, perché anche lui era quasi annegato in una barchetta fragile durante la traversata del Mediterraneo. In Nigeria la sua famiglia aveva perso la fattoria e gli animali a causa della siccità e così, nella speranza di aiutarli, aveva segretamente deciso di andare in Italia per guadagnare qualcosa. Ciò aveva richiesto di attraversare il deserto a piedi per 3 giorni prima di raggiungere la Libia. Siccome non aveva soldi, concordò con gli scafisti che avrebbe guidato la barca in cambio del libero passaggio. Durante un breve soggiorno in Libia, aveva appreso che molti dei suoi compagni africani erano stati sostanzialmente ridotti in schiavitù, quindi accettò lo scambio. Arrivato su una costa italiana, in un luogo chiamato Lampedusa, venne a sapere che gli italiani stavano riportando molti profughi come lui in Libia, dove venivano messi nei campi di detenzione o addirittura ridotti in schiavitù. Rifiutando questo destino, Alika fuggì da Lampedusa. Iniziò il suo viaggio verso Roma, una città che si diceva fosse ricca, mendicando, camminando e facendo l'autostop. Tuttavia, giunto a Roma, non aveva trovato lavoro. Privo di status legale e di documenti, decise di proseguire per una 30 chilometri verso nord, affamato e sempre più disperato. Così finì per nascondersi alle pantane, vicino a Trevignano Romano. A quel punto tutto sembrava senza speranza e Alika era sul punto di rinunciare a trovare un lavoro e una soluzione ai problemi suoi e della sua famiglia. La Libia lo aspettava. Mentre questi tristi pensieri attraversavano la sua mente, in un batter d'occhio vide che il ragazzo si stava ancora dimenando nell'acqua e sentì entrambi i ragazzi chiedere disperatamente aiuto. Non c'era modo che Alika potesse ignorarlo. Saltando fuori dai cespugli, Alika corse sulla riva e si tuffò nell'acqua, che divenne più profonda man mano che correva in avanti. Raggiunto Luca, lo afferrò da dietro con un braccio, con l'altro nuotò finché non riuscì a trascinare il ragazzo sulla striscia di spiaggia. Lì Luca rimase immobile per un momento prima di sputare un po' dell'acqua che aveva inghiottito. «Stai bene?» gli chiese Alika in inglese, la lingua parlata da molti nigeriani oltre alla loro lingua madre. Ancora ansimante, Luca, che come Massimo studiava inglese a scuola, tossì di nuovo prima di mettersi a sedere, annuendo di sì e fissandolo. Vide che il suo soccorritore aveva i capelli e la barba incolti ed era vestito di stracci. «Grazie», sussurrò Luca. «Penso che tu mi abbia salvato la vita. Come ti chiami?» «Io sono Alika. Ma per favore, non dire a nessuno che mi hai visto». «Perché no?» intervenne Massimo. «Hai salvato la vita a Luca». Alika fece una pausa. «Non ho documenti. Mi manderanno via, in Libia». Detto questo, rabbrividì. Un momento dopo, Luca, pensoso, annuì con la testa. «Hai salvato la mia vita. Non lo racconterò a nessuno». «Non una parola», giurò. «Prometto». Massimo solennemente annuì d'accordo. Luca prese il cestino del cibo e lo porse ad Alica. «Ecco, mangia, devi essere affamato!» Lungo la strada verso casa, i due ragazzi sussurrarono. «Povero profugo», disse Massimo scuotendo la testa a sgomento. «Era affamato!» Colpito, Luca disse: «Sì, hai visto come guardava il cestino del cibo?» «Possiamo ringraziarlo portandogli ancora qualcosa da mangiare», disse Massimo. «Sarà assetato», esclamò Luca. «Dobbiamo portargli anche qualcosa da bere». Dopo quella mattina, ogni sera i ragazzi portarono da mangiare ad Alica. Massimo prese una mela e alcune arance mentre suo padre era sdraiato al sole. Luca si infilò sotto la giacca del pane che sua madre aveva cotto nel grande forno sul retro del caffè. In questo modo, giorno dopo giorno, i due ragazzi continuarono a prendere del cibo, nocciole, olive, pezzi di formaggio, per Alica. Un giorno gli portarono anche dei vestiti puliti. «Non so come ringraziarvi», disse Alica il quarto giorno, «ma ragioniamo per un momento. Se qualcuno venisse a sapere della mia presenza qui, verrebbero a prendermi, mi rinchiuderebbero e mi manderebbero via. Voi due dovete aver rubato il cibo che mi avete portato. Non posso permetterlo. Non voglio mettere voi due nei guai, perciò non tornate più. Dimenticatemi». «Ma hai salvato la vita al mio amico Luca», protestò Massimo. «È giusto che siamo noi ad aiutarti. Dobbiamo ringraziarti». I tre erano seduti in un angolo riparato delle pantane, seminascosto dietro canne. Inaspettatamente Alica assunse un'aria meditativa. Per Alica c'era davvero gratitudine. «Loro sono i miei amici per sempre, ma ahimè, per me non c'è per sempre. Forse poco, ma la vostra amicizia ha significato molto per me, mi ha reso felice, ed io vi ringrazio». Con sorpresa i ragazzi videro una lacrima scendere lungo la guancia di Alica. «Anche noi siamo contenti e noi siamo tuoi amici per sempre», Luca esclamò. Questa esperienza fece una grande impressione a Massimo. Lì c'era un uomo che aveva perduto tutto, eppure parlava di felicità. Andando a piedi a casa, Massimo pensò tra sé: «Le pantane ci hanno portato gioia e felicità». Un giorno, sebbene Massimo non se ne fosse accorto, sua sorella Elena lo seguì alle pantane. Aveva 10 anni e non poteva fare a meno di notare che ogni giorno dopo la scuola Massimo riempiva un cestino di cibo anche quando aveva consumato un pasto completo. Elena, arrivata alle pantane, si nascose, ma poteva vedere suo fratello e il suo amico Luca, ognuno portando con sé un piccolo cesto, sedersi finché non furono raggiunti da un uomo più grande di loro, dall'aspetto trasandato che sembrava essere africano. Seduto accanto a loro, si servì con gioia del cibo che i ragazzi avevano portato. A quel punto Elena, timorosa di essere scoperta, scappò di soppiatto. Tornata a casa, andò da sua madre e le confessò di aver visto i ragazzi con uno sconosciuto a cui avevano dato da mangiare. «Perché?» chiese Elena. «Chi potrebbe essere?» «Non riesco a immaginare», disse sua madre con aria preoccupata. La madre, ovviamente spaventata, ripeté la storia a Giuseppe, il loro padre, che apparve scioccato e preoccupato. «Me ne occuperò io», disse. «Ma Massimo non una parola, non deve sapere che noi sappiamo». Il padre del ragazzo contattò i carabinieri. Il giorno seguente, mentre Massimo era a scuola, li accompagnò alle pantane. Lì i carabinieri trovarono l'uomo malandato e lo portarono via in manette. Quando Massimo tornò da scuola, suo padre gli chiese: «Spiegami questo, Massimo, che cosa è successo?» Così Massimo raccontò a suo padre Giuseppe dei problemi che Alica aveva dovuto affrontare e che aveva salvato Luca dall'annegamento. Sentendo tutto, il volto del padre di Massimo cambiò da irato a compassionevole. «Oh, povero ragazzo», disse, «dopotutto ha salvato una vita. Beh, dobbiamo trovare un modo per salvare la sua». Così il padre di Massimo andò al bar della famiglia di Luca per raccontare tutta la storia: che Alica era un insegnante, ma che la sua famiglia in Nigeria soffriva la carestia, e che Alica era venuto in Italia passando dalla Libia e che rischiava di essere rimandato lì a soffrire in un campo di detenzione o essere ridotto in schiavitù. «Non possiamo aiutarlo», disse. «Ha salvato suo figlio dall'annegamento, dopo tutto». «Sì, possiamo aiutarlo», disse pensoso il padre di Luca. Possiamo offrirgli un lavoro qui, in caffetteria. E così fece. Nel giro di pochi giorni Alika stava servendo cappuccini e panini agli ospiti del caffè. Nel suo primo giorno libero dal suo nuovo lavoro, Alika e i ragazzi si sono recati alle Pantane in quella che per loro è stata una visita in onore della memoria. «Ero così affamato quando ero qui», ammise Alika, «ma ho imparato ad amare gli uccelli che hanno fatto di questa casa la loro casa. Poche persone venivano qui e io dovevo nascondermi. Chi veniva erano per lo più osservatori di uccelli. Li ho sentiti parlare di svassi, oche, garzette, aironi e cenerini. E ho visto e amato piante fantastiche. Ho visto persino una bellissima orchidea. Ma la cosa più bella di tutte è che ho incontrato voi ragazzi. È stato il mio nuovo inizio. Proprio come gli uccelli che ho visto migrare. Anch'io l'avevo fatto. E mi avete dato una ragione per godermi di nuovo la vita».
La lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti ricordiamo che puoi riascoltarci in qualunque momento. Basta cercare Libri alla Radio tra i podcast di Oltre Lago. www.oltrelago.it per tenerti sempre in contatto con la radio che legge i libri per te.